Allora, cominciamo con le domande che i fratelli hanno inviato. Riguardo l'evangelizzazione, un fratello scrive: Ciao fratello Giuseppe e sorelle. Poco fa ero a cena con un pastore e con un altro ragazzo credente e con un amico neocredente e abbiamo parlato di Apocalisse.
Gloria al Signore, eh? Vedi, questo è un fratello in gamba. Questo qui va a mangiare con un pastore e comincia a evangelizzarlo, sapendo che nelle chiese non è che le profezie viaggiano molto. Bravo fratello, dacci sotto, sei un buon esempio.
Ho parlato al mio amico credente nuovo dei fogli stampati che parlavano di microchip, very chip e le analogie con il marchio della bestia. Il pastore ha detto che crede al rapimento prima della tribolazione.
Ma va bene, ma crede, uno crede quello che vuole. C'è chi crede all'evoluzione delle scimmie, ma dove sono le scritture? Io credo. E dove è basata il tuo credo? Guarda, secondo Corinzi 3, guarda, c'è una scrittura per queste religioni che credono senza base biblica. C'hanno qualche scrittura storta, ammaccata, ma non c'è niente di chiaro. Ci sono solo scritture che non c'entrano niente su queste dottrine. Il rapimento è dopo la tribolazione, Matteo 24, 29, non c'è nessun dubbio. Io penso che ho dato un messaggio, ho detto sei diversi modi biblici scritturali per dimostrare il rapimento dopo la tribolazione, ma sono scrittura, sei diversi modi, sei diversi insegnamenti separati il Signore mi ha dato per insegnare questo. Vai.
Secondo Corinzi 3?
14 e anche 15. Qui parlo un po'. Come mai oggi questi pastori non capiscono la Bibbia?
Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Quindi così come Israele non può capire, l'Israele della carne di oggi o di ieri, non poteva capire che Gesù è il Cristo, così oggi le chiese non capiscono la verità della Bibbia perché non la obbediscono. Mica la Bibbia si capisce perché vai all'asilo a imparare a leggere e a scrivere. La Bibbia si capisce solamente se la metti in pratica. Verso 15.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane stesso sul loro
Quindi
cuore.
capisci? C'è un velo spirituale che chiude la mente a chi non va, a chi non vuole attraversare la porta. Loro vogliono andare in cielo attraverso la finestra delle religioni. Invece si va solo attraverso la porta. La porta è Gesù. Va bene.
Continuiamo il messaggio. L'altro ragazzo che porta studi biblici in casa era vago e per lui Matteo 24 si riferiva alla distruzione di Gerusalemme da parte dei romani e sul microchip non sa, perché se uno prende il microchip, lui dice che non rinnega ufficialmente Dio, come facevano i romani che anticamente catturavano i cristiani e per liberarli dovevano bestemmiare pubblicamente Gesù.
Cosa c'entra? Quello è l'unico modo che il diavolo ti inganna. Il diavolo c'ha mille modi di ingannarci. Andiamo, lascia perdere i romani, eccetera. Andiamo alla Bibbia. Apocalisse 14, 9 dice: ricevi il marchio, vai all'inferno. Va bene?
Io gli ho parlato del rapimento dopo la tribolazione e sono stato interrogato come se stessi dicendo chissà cosa.
Un eretico. E questo sta solo predicando la Bibbia con scritture riscontrabili.
Poi io non ho la dimestichezza di trovare versetti biblici subito, quindi sembravo anche io in difetto. Devo studiare di più la Bibbia.
Fratelli, attenzione, parentesi. Per favore, quando ascoltate, no, i messaggi che vi. Noi siamo qua a preparare i messaggi e studiamo che siete camici a volte per mandare avanti qui la baracca, va bene? Che siamo pochi, siamo pochi. E le pecore sono tante. Allora ascoltate, scrivete queste scritture. Dovete avere un quaderno consacrato a Dio, un quaderno il più bello che vendono in libreria. E su questo quaderno dovete organizzarvi e mettere i topici. Cosa si parla? Marchio della bestia, scrivete marchio della bestia. Sotto le scritture principali. Rapimento, scrivete rapimento. E sotto le scritture principali che dimostrano quando è il rapimento. Riempite il quaderno, organizzatelo i topici e mettete i topici in sistema alfabetico per trovarli. Fate un index, un indice con tutti i topici A, B, C, D. Andate al topico e così potete insegnare. Questa è l'arma dell'insegnante. Volete diventare profeti, pastori, apostoli, discepoli, insegnanti? o sì, quello oppure sciocche e pecore, non c'è altra scelta. Nelle chiese mi insegna essere sciocche pecore che sanno solo scaldare una panchina. Gesù vuole insegnarci ad essere apostoli, discepoli, profeti, insegnanti. Va bene, come si fa? Cominciate con un bel quaderno, l'organizzate in modo di topici, di soggetti, e sotto ogni soggetto le scritturine, le referenze, così quando uno vi dice com'è la storia che quelli che i bambini che muoiono abortiti, i bambini che muoiono incidenti di macchina quando c'hanno che sono o di malattie, bambini piccolini, come si salvano? Si salvano dopo la morte. Dove è scritto? Eccolo lì, vai lì, Primo Pietro 3:19, scrivilo. Quindi organizzatevi per essere insegnanti fedeli.
Amen, amen. E poi chiude il messaggio dicendo: è però strano e triste vedere come ogni cristiano ha il suo modo di vedere le cose.
Gloria al Signore.
Dio ti benedica.
Dio ti benedica, fratello. Quindi studiamo la parola, e per questo che abbiamo creato il nostro studio biblico, la nostra scuola biblica. Sì. Vi incoraggiamo a seguire questo corso per bene, così che potete rispondere a tutte le false dottrine, essere buoni pastori e poter guidare le pecore alla verità. Secondo Timoteo 2:2 cosa dice Angela? A memoria.
Teach others to teach others.
Insegnare agli altri che insegnano ad altri. Quindi, ripeto, un bel quaderno, organizzatevi per topici. Se non mettete i topici in modo alfabetico su un indice, non riuscite mai a trovare niente. Quindi organizzate un bel indice, topici, così che trovate il topico. Sotto il topico le referenze, così potete insegnare anche agli insegnanti. Dice Davide, dice Salmo 119, verso 98, verso lì, dice: c'ho più conoscenza dei miei insegnanti perché medito sulla tua parola. Un ignorante che conosce Gesù e la Bibbia per bene può insegnare al migliore insegnante della migliore università. Infatti tutte le università atee del mondo messe insieme non hanno la saggezza di un ignorante come me o come te che conosce Gesù e conosce la parola. Amen?
Amen, amen.
Alleluia. Guarda, leggi una scritturina, guarda, Matteo 13, verso 52.
Matteo 13, 52. Allora disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie.
Guarda, anche un'altra scrittura, Proverbi 10, 20. Va bene, qui dobbiamo essere scribi per il regno dei cieli, scribi o non farisei, però solo scribi, che possiamo tirare fuori dal tesoro del nostro cuore cose nuove dal Vangelo. Vai.
Proverbi 10, 20. La lingua del giusto è argento scelto, il cuore degli empi vale poco.
Vai avanti.
La labbra del giusto nutrono molti, ma gli stolti muoiono per mancanza di senno.
Va bene, oggi c'è gente che muore, che va all'inferno per mancanza di conoscenza. Dice il profeta, dice: mio popolo è distrutto per mancanza di conoscenza.
Sì.
Va bene? Quindi, per favore, noi dobbiamo insegnare. Gesù è venuto innanzitutto, non è mica venuto qua per guarire, no. Per fare miracoli, no, è venuto qua per insegnare, per salvare. Ogni parola di Gesù è tutto un insegnamento. C'è zero tradizioni religiose, zero stupide tradizioni, zero stupidi ritualismi nel Vangelo.
Amen.
E tutto al 100% insegnamento. Insegnamento a cosa? Alla salvezza, alla guarigione, all'amore. Le tradizioni, c'è solo un posto per tradizioni religiose, nel bidone dell'immondizia, va bene, quando passa
sì.
il carro dell'immondizia, ok, metterlo lì, le tradizioni religiose vanno lì, nel bidone dell'immondizia, non ci sono nei Vangeli, dove è scritto, Matteo 15 verso 6 al 9, dice proprio quello: con le vostre tradizioni avete annullato la parola di Dio. Chi parla? Gesù che parla. Vogliamo ascoltarlo, per favore? Lo vogliamo capire,
sì,
che
sì.
È il diavolo che ha inventato le tradizioni religiose perché soppiantino, perché sostituiscano il Vangelo vero? Siamo chiamati ad essere insegnanti. Gli unici che credono, si ritengono non chiamati a evangelizzare, sono i falsi cristiani. Quando il cristiano dice: non sono chiamato a evangelizzare, tu sai che quello lì magari non è neanche salvo. Come fai tu a assaporare, conoscere, sentire la bellezza della salvezza e non volerla dare? Sei come un maledetto egoista che scopre un filone d'oro e lo vuole tutto per sé, voglio morire una bara d'oro, ma condividi. Questo non è oro tuo, quando muori sarà ancora lì quell'oro, condividilo. Abbiamo trovato l'oro? Sì, e Gesù, la Bibbia, il Vangelo, la salvezza, liberazione dal diavolo, la vogliamo condividere per cortesia?
Amen, sì.
Ok, cristiani che non condividono il Vangelo ai perduti nelle strade sono come dei cancri che succhiano e danno niente. E mi dispiace, so che queste parole offendono, ma è la verità, vogliamo svegliarci.
Amen.
Andiamo, sorella, a te la parola.
La prossima domanda è sempre sull'evangelizzazione. Una sorella. Cari fratelli, riguardo le persone dell'ospedale che ho evangelizzato, si era formata come una piccola chiesa, lì all'ospedale. Io ho creduto molto in questo, ma all'improvviso sembra essere svanito tutto. Questo mi lascia molto male. Vorrei capire perché e come riprendere e fare continuare questa opera anche con quelle persone che sembravano interessate. Sto continuando ad evangelizzare nel giardino dell'ospedale, dove posso e come posso. Vi bacio e vi abbraccio molto forte.
Questa,
Dio vi benedica.
Dio vi benedica. Questa è una sorella dolcissima, questa sorella. È veramente una guerriera. un angelo che va sempre alla livello. Vuole solo amare Gesù e evangelizzare. E le abbiamo suggerito di andare all'ospedale perché aveva difficoltà a evangelizzare, allora è andata, adesso però è un po' sorpresa, scoraggiata, e dice ma come, aveva una piccola chiesa in ospedale ed è svanita, e per forza quelli finiscono la degenza ed escono.
Sì, però andava bene.
La chiesa in ospedale non dura molto perché sai, grazie a Dio che escono dall'ospedale,
sì.
Però cosa succede? E vedi, amata sorella, non si formeranno delle chiese in ogni luogo che evangelizziamo, per quanto lo desideriamo. E sai, viviamo nell'era di Laodicea, quindi non dovete scoraggiarvi se le pecore non vi seguono come dovrebbero. E questi problemi avverranno di nuovo, perché poche sono le pecore a cuore pieno. Guarda, leggi una scrittura, Matteo 13, 8 e 9. Guarda.
Matteo 13, 8?
Sì.
Un'altra cade nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno.
Quindi tu evangelizzi le persone, no? Però, cosa succede? Evangelizzi, però non è che tutti saltano per Gesù. Alcuni strascinano i piedi, alcuni pensano, però se seguo Gesù poi devo condividere i miei soldi, pagare la decima, devo evangelizzare, non posso più essere egoista. Ma sì, gli do mezzo cuore a Gesù. Capisci? Quindi ripeti di nuovo.
Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno.
Quindi capisci, ognuno decide quanto dare a Gesù. È come uno, un marito che si sposa e dice darò alla mia sposa mezzo cuore, sarò fedele ogni tanto. Capisci, ora ogni tanto voglio fare un po' d'adulterio. Capisci?
No.
Chi vuole un marito che dice... Avevamo una sorella americana con noi, ti ricordi la storia?
Sì, sì.
E un giorno ha ricevuto un messaggio dall'America, questa sorella, e dice, mi ha scritto mia sorella, che cioè, è passata diversi fidanzati, sta sorella, una giovane sorella, e aveva problemi a trovare un fidanzato, che dice, non ci sono, cioè, non si trova gente seria, non è che era molto seria neanche lei, comunque. E finalmente riceve una lettera che dice ho trovato un fidanzato che è l'uomo che fa per lei, proprio è nato per lei,
wow.
È la scelta di Dio. Dopo 3 mesi di questo paradiso sulla terra riceve un'altra lettera tutta offesa, tutta, ma ti rendi conto cosa pretendeva questo da me?
Cosa?
Perché è successo? E è successo che avevano organizzato per sposarsi, avevano organizzato la data per sposarsi, E allora il potenziale candidato marito dice, senti, io voglio sposarti, che ti amo, sei la donna della mia vita, però vorrei un giorno libero alla settimana, a free day a week.
Off marriage.
Oh, sì, un giorno libero alla settimana. E diciamo, questo è un giorno libero, certo avremo un giorno libero. E sì, io lo vorrei dal matrimonio. Cioè, e questo dice praticamente... Un giorno alla settimana lui voleva andare per conto
allora,
suo.
Allora 6 giorni siamo sposati.
6 giorni sposati, un giorno vuole essere libero di andare a... un'altra donna. Insomma.
Thank you very much.
E lei tutta scandalizzata fa, no, non ho accettato il contratto. Vai Marco 6, no, leggi sempre Matteo 13, un'altra bella scrittura, verso 58, 13:58 Matteo.
13:58. E lì a causa della loro incredulità non fece molte opere potenti.
Ok, quindi anche Marco 6 lo stesso argomento. Quindi neanche Gesù, sai, cara sorella, aveva successo ogni volta. In certi luoghi non ha potuto fare opere potenti perché erano increduli. Guarda Marco 6:5-6.
E non vi poté fare alcuna opera potente, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù andava attorno per i villaggi circostanti insegnando.
Ok, qui c'è la risposta che cerchi, sorella. Quindi, quando per esempio non funziona, che anche io vorrei, sai, mangiare una mela, buttare il torsolo ed ecco che spunta un albero. Mi piacerebbe che, come Giosuè, ogni posto che metto il mio piede diventa mio territorio, però viviamo nell'era dell'Odissea, nell'era del diavolo, nell'era cioè che il diavolo è molto in controllo oggi, non è così la storia. Oggi le chiese sono separate come dei feudi, ognuno ha il suo feudo, il suo regno, la sua contea, il suo ducato, le chiese sono così, e si sono separate, e nel mondo ateo è ancora peggio. Quindi cosa fare quando non si è ricevuto oppure non ottiene successo sperato? E qui Marco 6:6 dice, e Gesù andava attorno per i villaggi circostanti, insegnando. Quante chiese fondò Gesù durante 3 anni e mezzo? Neanche una, tranne i 12 discepoli che poi si sono tutti sparpagliati, l'hanno abbandonato, eccetera. Quindi non te la prendere, guarda, io ci sono abituato. Evangelizzare, però, a me io la vedo chiara, è logico, però la gente non si smuove facilmente. Però, grazie a Dio che voi vi state smuovendo.
Però è un po' più difficile quando evangelizzi e la gente riceve il messaggio. Va bene, uno riceve 30 o 60 o 90, però lo ricevono. E tu vedi che sono interessati, che sono entusiasmati, a volte sembrano che vogliono andare fino alla fine, alla morte per Gesù. Però poi dopo un mese o dopo qualche giorno spariscono.
Sì,
tu provi a contattarli, li chiami, li inviti, però già non gli interessa più. Allora ti pensi, ma cosa ho fatto?
Dove ho sbagliato?
Sì. Dove ho sbagliato? Perché mi ricordo una volta, era una ragazza da Inghilterra, era giovane di 20 anni, e lei è passata di tutto nella sua vita, aveva un cuore spezzato. E mi ricordo che l'abbiamo aiutata a conoscere Gesù e ha avuto un cambio così grande, e poi ha detto che lei vuole seguire Gesù, lasciare tutto, non gli interessa più lavoro, soldi, niente. E è venuto per come 6 mesi con noi evangelizzare, on fire, entusiasmata.
Ed era atea all'inizio questo?
All'inizio sì. E poi dopo 6 mesi she changed her mind.
Sì, no, è tornata in Inghilterra.
Sì.
Tra l'altro in Inghilterra si è unita una chiesa che si chiama i Filadelfiani.
Yes, that's it, yeah.
Do you remember?
I remember, yeah.
Remember?
Yeah, yeah.
I Philadelphians. E ci ha scritto, ho trovato una chiesa, i Philadelphians, cioè quella di Filadelfia. E ho detto, ok, non ho mai sentito, come va la cosa? Beh, è un po' diverso da voi, eccetera, eccetera. Insomma, in poche parole, alla fine questi non credevano in questa dottrina, non credevano nell'altro, non credevano nell'evangelizzare, non credevano.
No, no, no.
Alla fine lei dice, sai, io non credo più in Gesù.
Sì,
c'è scritto,
sì,
non credo
sì,
più in Gesù.
Sì, sì.
Proprio penso la fede così, bang.
Ma io ho avuto un shock, perché...
Anch'io, sì.
Perché ho messo tutto il mio cuore per aiutare...
Mi è spezzato il cuore, come?
Sì, mi ricordo che 2 o 3 anni dopo sempre pensavo a lei, ma come, perché... Non
abbiamo messo 6 mesi di addestramento a sta ragazza, era infuocata, tutto, sembrava che tutto andava bene, e si è unita a questa chiesa della domenica mattina a Scaldapanchine, è arrivata che dice, io non credo più in Gesù, questa chiesa, questo non è importante, questo è per gli ebrei, questo è per i giudei, questo è per il passato, questo è per il futuro, allora che serve la Bibbia? Amen.
Sì, e poi... È vero che ti lascia molto male, perché tu vedi che finalmente questa pecorella è felice, liberata, ha trovato la verità, e poi si raffredda all'improvviso e sparisce.
No, il diavolo gli ha eroso una verità alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Questa non solo è diventata una cristiana addormentata, ma addirittura è diventata un'atea, è tornata ad essere atea.
E in questi casi cosa fai?
In questi casi noi ci è spezzato il cuore, perché gli volevamo bene, l'amavamo molto questa ragazza. La ragazza giovane avrà avuto 23 anni.
Sì, è la stessa cosa che questa sorella ci chiede. È andata all'ospedale, ha trovato persone interessate, ha fatto una piccola chiesa. Però poi tutti sono andati via e tutto è crollato.
Beh, andiamo avanti qua. Cosa fare? Vai, fai come Gesù, vai nei villaggi circostanti insegnando, continua ad andare avanti. Io quando ho evangelizzato voi, fratelli e sorelle, ma io nella mia vita, cioè evangelizzato in televisione, alla radio, negli stadi, sugli autobus, sugli aerei, sulle navi, dappertutto ho evangelizzato. Però discepoli, diciamo, disposti a darsi interamente a Gesù, non è che sono stati molti. Decine di migliaia hanno ricevuto Gesù, si sono convertiti e salvati, però per quanto riguarda abbandonare il mondo, le possessioni, è la cosa più difficile da abbandonare, ancora al di là della decima e dei soldi, abbandonare se stessi, la propria, l'amore verso se stessi, se c'è quel narcisismo davanti allo specchio, eccetera. Mm-hmm. Quella è la cosa più difficile, rinnegare te stesso.
Sì.
Amen.
Amen.
E comunque, come dice secondo Timoteo 4, verso 2, dice: predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Giro tu. Guarda, secondo Timoteo 4, 2, avanti, 4, 2. Fino al 5, guarda.
Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole.
E sfavorevole. Quando ti dicono qui non si può evangelizzare, vuol dire che il diavolo gli dai fastidio. Trova un sistema di farlo, in una maniera o nell'altra, al lavoro o fuori dal lavoro. Cioè non possiamo rinnegare Gesù, va bene?
Sì. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina.
Quindi verrà il tempo, viene l'anticristo, non possiamo più farlo, va bene? Verrà il tempo che non possiamo più evangelizzare. Fratelli, diamoci sotto con Gesù, avanti col Vangelo, avanti con la verità. Viene il tempo che non possiamo più fare, dovremo solo nascondersi. E sentiremo le notizie del mondo, i cristiani uccisi, massacrati a migliaia, visto che il Stato Islamico lì li uccide a gruppi di 50, di 80 in Nigeria e in Iraq. Bene, a migliaia, a decine di migliaia i cristiani saranno massacrati. Quando Lenin ha preso controllo in Russia nel 1917, i cristiani vennero massacrati a centinaia di migliaia nel nome di Karl Marx, eccetera, e Carlo Diavolo. Allora, questo si ripeterà, ma non sarà più in Russia, sarà in tutto il mondo, va bene? E se noi siamo inorriditi per come hanno massacrato gli ebrei sotto il nazismo, quello non è niente paragonato a quello che succederà contro i cristiani. Arriveranno della gente posseduta, che saranno politici come Obama, come questi presidenti di Stato, che non gli interesserà niente che i cristiani verranno uccisi come mosche. Già sta cominciando ad avvenire, attualmente i cristiani vengono perseguitati e uccisi in circa 50 nazioni del mondo, quasi tutte islamiche. Gli islamici saranno, diciamo, il cavallo di battaglia dell'anticristo,
mm-hmm.
Va bene, perché è la religione perfetta, credono alla violenza, credono all'uccisione, loro per andare in paradiso di Maometto a trovare 72 vergini a aspettarle devono solo morire uccidendo i nemici. Tu capirai questi qua se non sono perfetti per lo scopo. Vai avanti.
Verso 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie.
Si cercheranno maestri secondo le proprie voglie. E come oggi, tu vai in una chiesa e quello ti predica una cosa, non so, che non ti piace, ma questo pastore non vale niente, me ne cerco un altro.
Mm-hmm.
Si cercano pastori in base, e oggi i pastori sono terrorizzati di dare la verità, perché una chiesa di 100 persone diventa immediatamente 50, 50
sì.
Diventa 25, i soldi finiscono, chi paga le spese? Ve lo dico subito, chiudete il cimitero, andate nelle strade a evangelizzare come Gesù. Va bene, in America adesso le chiese che non sposano gli omosessuali gli danno $1,000 di multa al giorno e 180 giorni di prigione ogni giorno che si rifiutano di sposare i sodomiti. Ma cosa ci fate in questi cimiteri religiosi? Ripeto, dovete rassegnare le dimissioni, andare dallo Stato e dire: signor Stato, signor Anticristo, scusi, signor Diavolo, scusi, qui c'è il mio tesserino, il mio diploma di pastore dell'edificio morto, guarda, io non sono più pastore, rassegno le dimissioni, non sposo nessuno e quindi non posso sposare nessuno, che ci vada lei a sposarli sodomiti, che ci pensi il sindaco, questi sodomiti omosessuali non credono in Gesù. Non credono nella Chiesa, però vogliono farsi sposare. Questo è sputargli in faccia alla Chiesa. Sposateci, benediteci. E oggi così dicono falsi profeti. E chi siamo noi per giudicare gli omosessuali? Sì. Ma forse tu non sei nessuno. Ma Gesù dice in Epistola ai Romani, capitolo 1, che l'omosessualità è una cosa del diavolo.
Amen.
E forse tu non giudichi, però permetti che giudico io. Se tu non puoi giudicare, giudico io, fratello Giuseppe, in virtù di quale potenza, di quale autorità, l'autorità della Bibbia.
Amen.
Romani capitolo 1 dice che l'omosessualità, dice proprio specifico, le lesbiche parla e degli omosessuali che sono una perversione del diavolo e saranno puniti dal Signore.
Sì.
Va bene?
Sì.
Hai finito qua?
No.
Dati una mossa,
yes.
Perché non vogliamo tenere i fratelli qui di nuovo per troppo tempo.
Secondo Timoteo 4:4. E distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole.
Cosa sono le favole? Evoluzione, omosessualità, sì. Sodomia, favole.
Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio,
va bene?
Amen.
Predica la parola, insisti in ogni occasione, specialmente quando ti dicono che non si può, favorevole o sfavorevole, se ti licenziano vieni qua, abbiamo lavoro per te, qui c'è lavoro di evangelizzazione al massimo. Ero una volta in una chiesa e mi dicevano: dobbiamo raccogliere soldi in questa chiesa perché ci sono fratelli poveri che non hanno lavoro. E ho detto: ah sì? Fa sì, servono soldi. Ho detto: mandate i fratelli da me. Sta parlando fratelli paralizzati, sede rotelle. No, fratelli ottimi, però non trovano lavoro, poveri disgraziati. Sì, ho detto: mandali da me. Gli trovo lavoro massimo 1, 2, 3 giorni. Mandateli da me subito. L'indomani c'è: dove sono questi fratelli che gli servono i soldi? Fa: no, no, il problema non è tanto grande. Sai, non è tanto. No, mandali che io ho lavoro per tutti. Gli insegno, se non vogliono evangelizzare, che è troppo al di sotto della loro dignità, ma che vadano di negozio in negozio a lavare i vetri, a spazzare i pavimenti, e che vadano a cominciare, anche se gli danno 200-300 euro al mese, è meglio che guardare la parete e guardare pornografia,
sì,
no?
Sì, sì. Amen. Volevo chiederti, come seguiamo le persone che abbiamo evangelizzato? Perché, per esempio, questa settimana siamo andate a evangelizzare sulle strade e alcune persone sono state interessate, hanno pregato per ricevere Gesù, altre persone no, hanno detto no grazie, è finito così. Una ragazza di questi che hanno pregato per ricevere Gesù è stata molto impressionata, entusiasmata dal nostro modo di vivere e ha detto che gli piacerebbe molto vivere come noi. E adesso è in contatto con noi, ci chiama, ci scrive email e dobbiamo incontrarla di nuovo per evangelizzarla di più. Ma lo so che sempre abbiamo questo desiderio di chiamare quella pecorella, invitarla, chiamare l'altra pecorella, invitarla. Come sappiamo a chi seguire e insistere, chiamarli e a chi no?
Ma guarda, sorellina, questa domanda è di chi è?
Mine.
Chi è la sorella che scrive questa?
Sorella Angela.
È una sorella pecora?
Boh.
Sei
testa
tu?
Testa dura.
Sei tu, ma qui non abbiamo abbastanza già domande, anche tu ti ci metti? Che io so che tu sei una solerte, da solerte presentatrice, tu stai interpretando le domande dei fratelli, ma giusto?
No, ma lo so che è sempre così, amiamo le pecorelle e vogliamo incontrarli di nuovo e vogliamo che loro crescano, ma quanto possiamo insistere?
Allora, senti, una volta una signora, ho parlato con una signora in Italia, eravamo, e mi fa questa signora: guarda, sono perseguitata dai testimoni di Geova.
Ups, ho capito.
E mi fa: che succede? Ma gli ho detto di non venire e continuano a venire.
Okay.
Perché lei glielo diceva in maniera molto educata: per favore non venite, io sono cattolica, non voglio testimoni di Geova, sono evangelica, non mi ricordo che religione era, sono tutti uguali. E questi venivano sempre. Alla fine questa signora gli fa: ma perché continuate a venire, che vi ho detto già tante volte?
Sì.
E sai cosa gli ha risposto questa donna?
No.
Fa: devo venire perché è il mio dovere, anche se tu non vuoi, è il mio dovere per Cristo di venire. E questa qui sta pensando di inchiodare la porta, capisci? Perché non glielo dici abbastanza energicamente, no? Cioè, quindi vedi, c'è un limite.
Ho capito,
c'è
non
un
mi
limite.
Aspettavo questa risposta.
Cioè, vacci piano, corri dietro la gente, perché a un certo punto, l'esempio è sempre Gesù. Gesù, hai visto Gesù correre dietro la gente con la, con la calappia cani,
no,
la calappia pecore?
No.
Sai quelle reti per acchiappare, accalappiare le farfalle? Un'altra pecora, ma io non voglio, Pietro, mettigli un bavaglio sulla bocca che non si lamenti. Giacomo, legagli le mani dietro la schiena,
un altro convertito, presto.
Andiamo a calappiarne un altro. Ha detto Gesù dei farisei a Matteo 23: voi girate tutto il mondo a fare un proselito e quando lo trovate lo fate figlio dell'inferno come voi. Cioè, no, a me, io guarda, tutta la mia vita, mi ricordo una volta che stavo evangelizzando un tipo e gli ho detto: beh, se non ti interessa, guarda, io non ti disturberò più, non verrò più a parlarti. E mi fa: tu tornerai. E ho detto: no, ti assicuro, sono molto occupato. Sì, sì, tutti così siete, tu tornerai, ne parleremo la prossima volta. Ma ci vuoi parlare, ne parla adesso, perché io sono molto sotto pressione come tempo. Tornerai, non sono più tornato, ovviamente, no? Ti pare che non c'è tempo da perdere questa gente? No, seguire le persone, cioè solamente, come si dice, cioè ci deve essere una rivelazione di Dio per andare a seguire una persona che non vuole essere seguita, no? Io non lo faccio mai, capisci?
Ma quelli che sembrano interessati, vorremmo seguirli tutti?
Sì, però io, vedi, quando evangelizzavo nelle strade, ho imparato al Signore, mi mostrava dei sistemi. Cioè, davo per esempio i volantini e cosa succede? La persona che mi interessava seguirla, uh-huh, gli dava il mio telefono. Avevo, uh-huh, dei volantini con il mio telefono scritto,
okay,
in una tasca separata.
Okay.
Non voglio che la gente mi scocci, c'è anche gente scocciata. E quindi gli davo il mio telefono. Invece le persone che normali gli davo volantino con l'indirizzo. Uh-huh. C'era una casella postale, oggi invece ci sono gli email. E diciamo, la stragrande maggioranza erano loro che dovevano contattarmi, se volevo. Gli dicevo: mettiti in contatto, e di solito non lo facevano. Quindi se loro non mi contattano, io non li contatto, perché incontravo centinaia di persone e quindi io potevo permettermi di dire: voi contattate me. E
sì,
così
sì,
seguivo,
sì,
solamente quelli che mi contattavano.
Uh-huh.
Le persone molto, molto interessate, cioè quelle che ricevono Gesù, che si salvavano, gli mettevo il mio telefono, ho detto: guarda,
sì,
telefonami che incontriamo. Sì, sì, sì. E ci incontravamo di nuovo di qua e di là.
Uh-huh.
Nella chiesa della caffetteria, la chiesa del ristorantino con i tavolini, bevevamo un caffè e chiacchieravamo. E facevo, mi piace fare chiesa dappertutto, ovunque sono lì c'è la mia chiesa, giusto? E la mia, come si dice, diocesi è il mondo, quindi cerchiamo di aprirci, va bene?
Sai, hai chiesto prima, hai visto mai Gesù correre dietro alla gente? E la risposta è in Giovanni 10, dove Gesù dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono.
Amen. Sì, magari leggiamo un po' di Giovanni 10.
Non è Gesù che segue le pecore, sono le pecore che seguono Gesù.
Esatto, sì, leggiamo un po' di Giovanni 10.
Okay. Guarda,
prima ti racconto una storia.
Okay.
Sai, a volte dobbiamo anche considerare che quando delle pecorelle non ti contattano, non ti telefonano, tu le incontri, dici: sì, dobbiamo incontrarci, e poi spariscono. Cioè, devi anche considerare che queste pecore, diciamo, non appartengono a noi. Noi dobbiamo amarli, però dobbiamo amarli e lasciarli andare, capisci? E quindi, anche se ci stringe il cuore, la nostra chiesa non è fatta, neanche ricerchiamo grandi numeri, sto parlando di me, la mia chiesa, perché Gesù cerca la qualità. Quindi non prendetevela male se le pecore non vi seguono, se si separano, vuol dire che non vogliono un ovile, oppure che appartengono a un altro ovile.
Mm-hmm.
Quindi cioè, oggi c'è questa gara che i pentecostali devono rubare i membri della Chiesa Battista, la Chiesa Battista deve rubare alla Chiesa dei Fratelli, c'è un mucchio di ladroni sono. Cioè, cosa state lì? Quindi costruire un edificio più bello, più moderno, così si indebitano, succhiano i soldi a tutti, perché l'edificio dei Battisti hanno la chiesa migliore della nostra, come è possibile? Noi pentecostali meglio, quindi spendiamo più soldi per batterli a livello di... Quindi edifici contro edifici, che ridicolo. Edificio di Gesù, Monte degli Olivi, quattro alberi, sì. I bagno, i servizi pubblici, ti lascio indovinare. Qual era Gesù? Oggi sai, edificio, ci vogliono bagni per handicappati, bagni per non handicappati, adesso arriverà la legge, il bagno per gli omosessuali donne, omosessuali uomini, omosessuali trans, o un altro bagno per i bisessuali, cioè praticamente il mondo sta diventando talmente imbecille che altro che evoluzione, guarda. Gloria al Signore. Amen. Guarda, vuoi sentire la storia delle galline?
La storia delle galline? Ok.
Ecco, senti la storia. La storia, cioè, conosco la storia delle galline che non tornavano al pollaio. È un po' come oggi le pecore, no? Pecorelle. Guarda, c'era una volta in un villaggio, in un paesino d'Italia.
D'Italia?
Sì, e guarda, per non danneggiare drasticamente, diciamo, la popolazione della nostra radio, evitiamo di menzionare il luogo, il nome del luogo. Allora, in quel paesino viveva una donna. E questa donna, arrivata la sera all'imbrunire, andava a cercarsi le galline. Aveva pollaio e quindi era ora che le galline venissero a dormire, no? Mm-hmm. E allora andava a cercare le galline. Allora andava con un sacco, andava. Mm-hmm. Allora saltava su una gallina, metteva nel sacco, poi andava a cercare l'altra. Perché sì, era ora per le galline di tornare al pollaio. Mm-hmm. Quindi lei le riportava nel pollaio.
Alla sera,
quindi saltava addosso alla gallina e ogni tanto la gallina scappava e la mancava, allora gli correva dietro, finalmente la acchiappava dentro il sacco e andava di gallina in gallina, metteva nel sacco, le portava nel pollaio e le metteva dentro, e questo faceva tutte le sere.
Okay.
Finalmente una vicina un giorno gli fa: senti, ma ti posso chiedere per quale motivo tu vai in giro col sacco a raccogliere le galline, non vedi che le mie galline vengono da sole alla sera nel pollaio?
Sì, infatti, sì.
Tu Angela, tu hai avuto galline, no?
Sì.
Andate mai col sacco?
No, 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 entrano da sole, sì, nel pollaio.
Alla sera cosa fanno all'imbrunire?
Entrano da sole nel pollaio.
Quindi questa donna cercava di spiegargli, guarda che le galline vanno sempre, tornano sempre dal padrone alla sera, e gli fa: è proprio di questo che mi preoccupo.
erano tutte rubate,
capito? Quindi dice, se le galline entrano dal padrone rimango senza gallina. Quindi è un po' questa la storia di certe chiese che hanno paura di perdere i membri, perché sono i membri, sono pecore che hanno rubato agli altri. Va bene? Tu quanti anni sei con noi?
12
anni. Li abbiamo rubati da qualche chiesa?
Ero atea prima.
Ecco, questi sono i nostri fratelli.
Mi avete rubato di un music pub dove erano tutti rocker, hippie, drogati, atei.
È una ragazza per bene.
No, questo è prima, sai, tutto prima.
I tuoi giorni di fotomodella.
Yeah.
E qui abbiamo un fratello che era un ex poliziotto, di tutti i colori ne abbiamo.
Uno ex criminale e uno ex poliziotto.
Dora, che sua madre era un leader dei comunisti, un atea intellettuale, e che gli doveva leggere la Bibbia di nascosto con una pila elettrica sotto le lenzuola, sotto le coperte. Qui. Quindi non abbiamo rubato pecore a nessuno, gloria al Signore. Qui è più difficile, non è difficile entrare nella nostra chiesa perché il messaggio è abbastanza inciampante. Andiamo, guarda, dammi qualche scrittura, guarda.
Sì.
Leggiamo Giovanni 10, guarda, verso 2.
Giovanni 10.
Dice, io sono 2. Il pastore, dice, no? Salta il verso 5. Gesù è il pastore.
Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro.
Capisci? Quindi Matteo 10, faccio un piccolo riassunto, il pastore Gesù, dice lui mette le sue pecore avanti e le pecore seguono, lui va avanti dalle pecore e le pecore lo seguono perché dice in questo capitolo conoscono la sua voce, un estraneo non lo seguiranno. Verso 24.
24.
I giudei dunque gli si fecero attorno.
E gli dissero, fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente.
26. Gesù risponde.
Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Capisci? Quindi qui c'è anche un'altra verità potente, qui che una volta Gesù mi stava mostrando, Gesù mi parlava di questa scrittura e il Signore mi stava dicendo, vedi, dice, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco e mi seguono e do loro la vita eterna. A chi dà la vita eterna? A loro.
Alla pecora.
Loro chi? Loro che lo conoscono lo seguono.
Sì.
Quindi se certe chiese che ci sono pecore che non seguono Gesù, seguono una panchina la domenica e basta, cioè questi qui non sanno nemmeno se veramente hanno la vita eterna. Capisci? Hanno religione, hanno eccetera, però come fai a sapere? Perché i nostri fratelli della prima chiesa primitiva andavano sino in fondo, sino alla fine, a farsi gettare le belve, Colosseo, a morire, crocifissi? Perché? Perché se non lo facevano, non potevano saperlo se erano salvi. Se tu non segui Gesù anche alla crocifissione, come fai a sapere che sei salvo? Come fai a sapere che non sei un Giuda al momento quando proprio al momento che Gesù era chiaro, che dice, Gesù aveva detto andrò a Gerusalemme e sarò dato nelle mani dei gentili e mi uccideranno. Giuda ha detto ok, è il momento di tagliare la corda. Capisci?
Sì.
Come facciamo a sapere che siamo salvi se non andiamo fino in fondo, anche fino al martirio se necessario? Quando trovi un ostacolo, che possa essere un ostacolo di qualunque tipo, finanziario, di sofferenza, e ti fermi, come fai a sapere che sei salvo? Le mie pecore mi seguono, va bene?
Amen, amen.
Matteo 24,9 dice, vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, sarete odiati tutte le genti, motivo del mio nome, molti si svieranno, si odieranno, falsi profeti sorgeranno, l'iniquità aumenterà, e verso 13 cosa dice? Chi avrà perseverato sino alla fine
sarà
salvato. Quindi per essere salvato e perseverare sino alla fine, e per opere no, ma le opere mostrano che la fede è vera, va bene, e noi cosa stiamo facendo? Perseveriamo o no? Fino alla fine?
Amen.
O no?
Sì.
Cosa stiamo
sì.
facendo noi?
Con l'aiuto di Gesù sì, amen.
Alleluia.
Voglio chiederti un'altra domanda sull'evangelizzazione.
Dimmi.
E dopo faremo una pausa musicale. È un fratello che ha una domanda. Salve a tutti. Volevo chiedere a fratello Giuseppe un consiglio riguardo l'evangelizzazione. Spesso quando parlo di Gesù a qualche persona mi rispondono che credono, però poi mi raccontano che lì è morta la madre giovane, chi il figlio, chi il marito giovane, mentre tante persone cattive vivono fino alla vecchiaia.
Vero.
Io a questa loro affermazione non so come rispondere. Se mi puoi aiutare su questo, grazie. Vi abbraccio a tutti.
Allora, canto o risposta?
No, risposta. Dopo facciamo il canto.
Prima la risposta. Ok, allora, guarda, fratello, devi evangelizzare queste persone della verità, che innanzitutto l'angelo della morte è il fautore, l'autore della morte è il diavolo. Legge Apocalisse 6. Qui vediamo i tre cavalieri dell'Apocalisse, il cavaliere il secondo, il terzo e il quarto, il primo è Gesù Cristo di bianco.
Apocalisse 6?
Comincia dal 3 fino all'8.
Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva, vieni, e venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.
Quindi questo è il demone raffigurato qui come cavallo rosso che uccide attraverso la morte. Poi c'è il secondo demone, il terzo demone, che affama il mondo attraverso il business, quello nero, e lì va il cavallo giallastro, il quarto.
Verso 8.
7 e 8, lì verso lì.
8. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
Ok, quindi Isaia 57. Allora, quindi E questa gente che si lamenta che chi muore di qui, chi muore di là.
No, i buoni muoiono, i cattivi vivono.
Sì, cerchiamo di dire che non è Dio che li fa morire. Vedi, sono i cavalli del diavolo, i cavalieri malefici, spiriti, demoni che portano la morte. Uh-huh. Il suo nome dice la morte, il cavallo giallastro.
Sì.
Quindi l'angelo della morte non è l'angelo di Dio, è l'angelo del diavolo.
Okay.
Capisci? Quando uno muore è il diavolo.
Uh-huh.
Solamente che cosa succede? Decide Dio.
Se lo permette o no.
Se lo permette o no.
Okay.
Per esempio, vediamo l'apostolo Giovanni, che tutti gli apostoli sono morti da martiri, e quando Roma, i romani, hanno cercato di uccidere l'apostolo Giovanni, siccome era un apostolo abbastanza pericoloso, uno dei principali apostoli che odiavano, i romani lo odiavano e lo ricercavano, è quello che scrisse il libro dell'Apocalisse,
uh-huh,
sull'isola di Patmos, e morì di vecchiaia. Questo non è che i romani erano più generosi con lui, cioè, ma al contrario, avevano preparato, la storia della Chiesa insegna, un grandissimo calderone pieno d'olio bollente, e lo volevano friggere, lo volevano fare morire, infatti l'hanno buttato dentro.
Mm.
È un po' come questa sorella che diceva, mentre giravo i fegatini, spruzzato l'olio sulla mano, e l'olio spruzzando dalla bollente, che l'olio, quando frigge, l'olio arriva a 300 gradi, non è mica acqua, frigge, mm-hmm, diciamo, mm-hmm, ti brucia veramente la pelle. E questa sorella ha detto così, che quando l'olio gli è dato sulla mano era freddo,
sì,
un miracolo.
Sì.
E lo stesso è successo a Giovanni, quando l'hanno buttato nell'olio non ha sentito niente, era lì tranquillo a farsi una nuotata, non so cosa faceva. E i romani sono rimasti scioccati, dice, il grande impero romano non poteva friggere neanche un nemico.
Wow.
E allora l'hanno esiliato su Patmos, dove ha ricevuto il libro dell'Apocalisse. Perché Dio non gli ha permesso di farlo morire? Perché l'angelo della morte è il diavolo, però Dio può decidere che non è il momento giusto per morire. Come quando, così alti, capitolo 10 e 11, verso lì, 12 credo, altri 12 hanno messo in prigione i discepoli, vogliono farli morire, e Dio invece li hanno liberato. Quindi è Dio che decide, va bene?
Amen, sì.
Allora, leggi Isaia 57, 1 e 2.
Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo, e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono.
2.
Egli entra nella pace, quelli che hanno camminato per la retta via riposano sui loro letti.
Alleluia, Salmo 73, guarda. Quindi il giusto muore e nessuno vi bada, che gli uomini buoni sono tolti di mezzo, per sottrarli ai mali che sopraggiungono. Cioè, quando un cristiano muore è meglio che vivere, capisci? Perché andiamo in cielo, andiamo con Gesù, va bene? È un premio, per noi la morte è un premio, va bene? Non importa quante ricchezze abbiamo qui, non valgono niente paragonate a Gesù. Salmo 73, guarda, cosa parla di questo? Questo messaggio per questa domanda che tu hai fatto, cioè questo che ci ha scritto suo fratello. Cosa succede? Come mai quelli che gli egoisti sono ricchi, gli egoisti stanno bene, gli egoisti se la spassano, eccetera? Salmo 73, 1, guarda, comincia a leggere, vai in avanti.
Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparanno i miei piedi. Poco manco che i miei passi non scivolassero.
Quasi inciamparono i miei piedi.
Verso 3. Poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito.
È quello che suo fratello sta dicendo, no?
Sì. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri.
Capisci? Sono così ingrassati perché mangiano così tanti, capisci?
Can you help me? I don't know how to read.
Allora, sbeffeggiano.
Sbeffeggiano e malvagiamente progettano d'opprimere. Parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente dalla loro sorgente, e dice: come è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. Dice che invano.
Esatto, dice, allora cosa serve seguire Gesù, seguire Dio, che quelli che seguono il diavolo sono ricchi e noi siamo perseguitati. Invano allora io vivo la fede.
Poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro.
Cioè, finché non ti metti in ginocchio e ascolti la voce di Gesù.
Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza.
Alleluia, in un attimo vengono distrutti. Un altro bellissimo capitolo, che sono 40 scritture, magari no, lo leggete voi dopo, è il Salmo 37. Un bellissimo, bellissimo salmo. Guarda, leggi in questa scrittura Luca 16, 19 e 23.
Ok. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava per porta di lui pieno di ulceri. E bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulceri. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo.
Ok, allora qui vediamo che alla morte il povero va da Abramo, cioè il regno di Dio. Il ricco va nell'Hades, nei tormenti.
Sì.
Capisci? Quindi attenzione a non invidiare i ricchi, attenzione, perché non è mica vero che, cioè, tutto il paradiso che i ricchi egoisti hanno è qui, tutto l'inferno che noi abbiamo è qui, capisci? Guarda, Genesi 12, Geremia, guarda, Geremia 12, 17.
Geremia 12?
Sì.
E 17. Ma se non danno ascolto, io sradicherò quella nazione, la sradicherò e la distruggerò, dice il Signore.
Capisci? Quindi Dio distruggerà e punirà intere nazioni. Quindi non importa che ci sono intere nazioni che stanno bene, che controllano il mondo, che hanno questo, come guarda l'America, per esempio, che è diventata la grande Sodoma. Non importa. Dio sradicherà tutta intera la nazione. Guarda cosa ha fatto, ha mandato il diluvio ai tempi di Noè, ha distrutto tutti nel mondo. Quindi mai, mai andare con la maggioranza, mai andare, che la maggioranza, come ha detto Gesù, larga la porta, la via, è la porta che conduce alla perdizione, alla distruzione. Stretta è la porta che conduce alla vita, sono pochi che vi entrano. Quindi la democrazia, la maggioranza è sempre, sempre, sempre nel torto. Maggioranza erano nazisti, la maggioranza in Cina sono comunisti, la maggioranza in Italia, guarda che caos. La maggioranza è sempre nel torto. Per sapere, una maniera semplice per sapere il giusto dall'errore, guarda dove va il mondo, guarda dove va la nazione, guarda dove va la maggioranza, guarda dove va la democrazia, e sai che è il contrario alla verità. Va bene?
Amen, amen.
Bene, penso che è sufficiente, no?
Amen, sì.
Quindi gloria al Signore, quindi non guardare alle persone, come dice suo fratello, tante persone cattive vivono fino alla vecchiaia. Sì, vivono alla vecchiaia, ma dove vanno dopo? Come il ricco egoista di Luca capitolo 16, vanno nell'Hades, ai tormenti.
Amen.
Va bene, invece i mendicanti che sono lì a mangiare le briciole, se però non respingono Gesù, Gesù è sempre, ok? E allora questi vanno dal regno di Dio.
Parlando dell'evangelizzazione, posso mettere un canto in inglese? Go tell.